E così siamo arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Vi voglio ringraziare per essere ancora una volta all'ascolto e vi abbraccio tutti quanti voi che siete dall'altra parte. Continuiamo oggi con lo studio del libro profetico di Zaccaria nell'Antico Testamento. Abbiamo iniziato proprio ieri a esaminare l'importante versetto di Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, che viene spesso esaminato la Domenica delle Palme, visto che tratta la cosiddetta entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Infatti viene riportato nei Vangeli sia di Giovanni che di Matteo, che però lo riportano con alcune diversità. Vi rileggo il versetto in questione come ce lo riporta Zaccaria. «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina». Vi ricordo che Matteo cita solo una parte precisa del versetto 9, ha tralasciato certe cose ed incluso altre, e ciò che ha citato Matteo, e ciò che ha citato Matteo e ciò che ha interpretato Giovanni ha a che fare con la prima venuta di Cristo. Il resto del versetto ha a che fare con la seconda venuta. Il Signore Gesù venne cavalcando il piccolo animale di pace, venne portando pace alla sua prima venuta. Verrà sul cavallo bianco, l'animale della guerra, alla sua seconda venuta. Ma porterà la pace. Come? Facendo sparire tutte le ingiustizie. Vedete, il mondo ha avuto per più di 20 secoli tempo di decidere cosa avrebbe fatto di Gesù Cristo. Ma viene rigettato ancora oggi. Quindi Dio renderà molto chiaro che suo figlio tornerà a regnare. È venuto a morire per la nostra redenzione, ma la prossima volta verrà per regnare. Questo era qualcosa che sono sicuro avrà sconcertato Zaccaria. Sconcerta anche oggi diversa gente, ma Simon Pietro chiarì che non solo Zaccaria, ma anche altri profeti erano perplessi. Pietro scrisse, «Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo, delle glorie che dovevano seguire». Abbiamo letto da Prima Pietro 1, i versetti 10 e 11. Quando la prima e la seconda venuta di Cristo erano raggruppate in un solo versetto, i profeti indagarono e cercarono diligentemente, ma erano incapaci di fare una distinzione. Dovevano giusto scriverlo come lo Spirito li ispirava, anche se loro stessi non lo comprendevano. Simon Pietro, guidato dallo Spirito di Dio, fece questa distinzione. Cristo venne una volta per soffrire, per portare la redenzione. Verrà la prossima volta in gloria per regnare sulla terra. E Matteo, guidato dallo Spirito, era in grado di fare la separazione, così che, in questa citazione del versetto 9, ha usato soltanto la porzione del versetto che parla della prima venuta di Cristo. Francamente penso che la Chiesa ha sbagliato a chiamare questo passaggio l'entrata trionfale. Si potrebbe pensare all'entrata trionfale di un esercito dopo aver riportato una vittoria. Pensiamo a Parigi, al termine della Seconda Guerra Mondiale. Paragonata a questo evento, la cosiddetta entrata trionfale di Cristo a Gerusalemme sarebbe stata veramente povera. Era in effetti una parata di povertà. Era la venuta di un uomo molto povero con un paio di seguaci. Se ci fosse stato un romano a Gerusalemme quel giorno e fosse uscito da un palazzo in quel momento, avrebbe chiesto a qualcuno cosa stava succedendo. Se avessero detto «questa è l'entrata trionfale di Gesù», avrebbe riso. Avrebbe detto «voi pensate che questa è un'entrata trionfale? Avreste dovuto essere a Roma quando Cesare è ritornato vincitore. Lì vi era una parata che è durata per 3 giorni interi quando ha portato indietro il bottino e i prigionieri». Per un romano questa entrata di Gesù avrebbe fatto un'impressione molto povera, misera. Beh, Cristo non pretendeva che fosse trionfale. Quando entrò cavalcando a Gerusalemme, questo segnò una crisi nella sua vita, una vita che era piena di crisi, segnò il cambiamento di tattica. Prima era entrato nella città silenziosamente, era entrato senza essere notato, aveva cercato di rimanere nell'ombra, non vi era pubblicità, evitava sempre le folle e non attirava su di sé l'attenzione. Era stato predetto che non avrebbe gridato e fatto sentire la sua voce nelle strade. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Così era stato profetizzato in Isaia al capitolo 42, versetto 2. È entrato dalla porta delle pecore e ha cercato di farlo eludendo il popolo, evitando la folla. Anche dopo aver fatto un miracolo, cercava di minimizzare la cosa, di passare ad altro. Ora vi è un dietrofronte nel suo approccio. Sembrerebbe che vi sia un'incoerenza a questo punto, se non la riconoscessimo come una crisi. Ora esce allo scoperto, ora si rivela al pubblico, chiede attenzione, richiede una decisione, forza l'argomento, per un breve momento la nazione deve considerare lui come loro re e messia. I farisei erano accurati quando dissero, perciò i farisei dicevano tra di loro, vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro. Giovanni 12, versetto 19. Gerusalemme era in subbuglio quando entrò nella città. Nonostante si sia messo in prima linea, era mansueto. Matteo evidenzia questo e nel testo di Zaccaria dice che era giusto e amorevole. Sono in disaccordo con molti commentatori della Bibbia che pensano che la sua cavalcatura, l'asino, denota la sua mansuetudine. Per niente. Quel piccolo asino era un animale sul quale cavalcavano i re. Vedete, il cavallo era l'animale da guerra, ed è così che viene considerato nelle scritture. Il piccolo asino era l'animale che i re cavalcavano quando erano in pace. Era un animale regale. In Giudici 10, nei versetti 3 e 4, vediamo un giudice che aveva 30 figli e provvide per ognuno di loro un asino sul quale poter cavalcare. Ai nostri giorni sarebbe come se si comprasse loro una macchina di grossa cilindrata o di rappresentanza. Cavalcare un asino non denota mansuetudine. Il pensiero nella profezia di Zaccaria era che, nonostante che il Messia stesse venendo come re, era ugualmente mansueto e amorevole. In questo avvenimento vi è un'altra falsa impressione che necessita di essere corretta, ed è quella detta prima, e cioè che fosse un'entrata trionfale. Cristo entrò a Gerusalemme in 3 giorni consecutivi. Venne la prima volta il sabato come re, venne anche la domenica e di nuovo il lunedì. Quindi venne la prima volta il sabato. Nota il resoconto di Marco. Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania, con i 12. Marco 11, versetto 11. Si guardò giusto attorno. I cambiavalute non c'erano, era sabato, si guardò attorno e se ne andò. Venne come re il sabato delle palme. Poi, quando entrò la domenica, il primo giorno della settimana, i cambiavalute erano nel Tempio, e lui allora ripulì il Tempio. Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. Matteo 21, versetto 12. Questo è piuttosto notevole. È l'unica azione che lui fece come sacerdote quando lui si trovava su questa terra. Lo scrittore agli ebrei lo rende chiaro che non era un sacerdote su questa terra. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Ebrei 8, versetto 4. Nessun sacerdote ha mai osato ripulire il Tempio, ma egli lo fece quando tornò al Tempio, la Domenica delle Palme. Poi tornò il lunedì, e sulla sua strada maledisse il fico. E poi, quando giunse nel Tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero, «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Matteo 21, versetto 23. Nota che quel giorno lui stava insegnando, stava parlando a nome di Dio. Era il profeta di Dio. Quella volta rispose a ogni obiezione, mise a tacere ogni nemico. Era la voce di Dio. Disse, «Chi ha visto me? Ha visto il Padre». Giovanni 14, versetto 9. E certamente era vero che chi aveva sentito lui aveva sentito il Padre. Vedete che l'entrata di Cristo a Gerusalemme non avvenne in un giorno, ma avvenne in 3 giorni. La sua ultima apparizione davanti alla nazione avvenne in 3 modi diversi, come profeta, come sacerdote e come re. Abbiamo visto che la sua entrata non significa che fosse un'entrata trionfale, ma era veramente un'entrata. No, in effetti stava uscendo, non entrando. Non stava facendo le pratiche per poter prendere la sua residenza a Gerusalemme e per poter regnare come re. Ha mandato i suoi discepoli avanti per poter sistemare una stanza, per poter festeggiare la Pasqua. Non li ha mandati per affittare un appartamento. Non stava preparandosi al suo regno. Stava preparandosi alla sua passione, la sua sofferenza, la sua morte, il suo passaggio dei portali della morte. La sua entrata a Gerusalemme non era un biglietto di sola andata, ma un biglietto per poter fare un giro ed era parte di un programma che lo avrebbe portato alla morte. La sua resurrezione, la sua ascensione, la sua intercessione, la sua venuta al rapimento e finalmente la sua venuta come re. Il fatto è che la traccia del trionfo non si può limitare alla cavalcata su un asino da Betania a Gerusalemme. Questo è solo un segmento minimo del viaggio che è iniziato nella passata eternità, quando era l'agnello preordinato, cioè scelto per il sacrificio prima della fondazione del mondo, e se si estende in eterno nel futuro. Amico, amica, se lo vedi in questi termini, prende un altro significato. Senza questa prospettiva non ha significato. colui che uscì dall'eternità è lo stesso che venne a Gerusalemme. Infatti così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per avvivare lo spirito degli umili, per avvivare il cuore degli oppressi. Isaia capitolo 57, versetto 15. Come ha scritto Mosè, prima che i monti fossero nati, e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Salmo 90, versetto 2. Questo significa che dal punto evanescente fino al punto che svanisce di nuovo, egli è Dio. La Chiesa la chiama un'entrata trionfale, ma io penso che è un'uscita trionfale. La folla che seguiva Gesù gridando Osanna non pensava di lui in termini di figlio di Dio, il Salvatore del mondo. La stessa folla che disse Osanna un giorno, il giorno dopo disse crocifiggilo. Uno dei quadri più espressivi che abbia visto dipinto da un artista il cui nome non conosco è quello che rappresenta un piccolo asino in primo piano che mastica un ramoscello di palma mentre sullo sfondo vi sono tre croci. Questo racconta la storia. Non era un'entrata trionfale, era un'uscita trionfale. 6 mesi prima aveva risolutamente voltato il volto verso Gerusalemme per andare a morire. Si mosse per un piano programmato in precedenza, degli arrangiamenti dichiarati, una decisione definita. Niente di accidentale. Quando entrò cavalcando a Gerusalemme, uscì dall'eternità per andare verso l'eternità. La croce e la tomba vuota non erano la sua destinazione finale, neppure l'ascensione era la fine della storia. Poté dire al ladrone in procinto di morire, «Oggi tu sarai con me in paradiso». Luca 23, versetto 43. «Quando ritornerà, tornerà come re». Ora che lasciamo il versetto 9, spero che tu possa vederne l'importanza. È il perno della porta sulla quale si muove l'interpretazione di questa sezione del libro. Abbiamo visto qualcosa della marcia di Alessandro il Grande mentre attraversava ciò che è l'odierna Turchia. L'abbiamo visto distruggere quelle grandi città greche. Era quasi un peccato distruggere quelle bellissime cose. Ma lo fece perché si stava velocemente avvicinando a essere il governatore del mondo. Poi svoltò per dirigersi attraverso il ponte del paese che è il paese di Israele. Ha distrutto le grandi città che erano nella Siria al nord, poi lo abbiamo visto mentre entrò nella terra promessa, precedentemente nel paese dei Filistei, poi venne a Gerusalemme. Tutti si aspettavano che distruggesse Gerusalemme, perché il sommo sacerdote aveva rifiutato di dare ad Alessandro il tributo che pagava fino ad allora all'impero medo-persiano. Naturalmente, questo fece infuriare Alessandro e quindi intendeva distruggere Gerusalemme, ma non la distrusse perché ebbe la visione del sommo sacerdote. Zaccaria presenta un contrasto a questo punto. L'entrata trionfale di Alessandro a Gerusalemme era qualcosa di mirabile. Poi qui viene Gesù che entra a Gerusalemme cavalcando un piccolo asino. E Gesù non verrà per distruggere il mondo. Egli verrà per salvare il mondo. Non verrà per formare un grande regno e attrarre un grande seguito che lo servirà, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, dice Marco al capitolo 10, versetto 45. E come abbiamo detto, quando Gesù entrò a Gerusalemme come re di Israele, non era un'entrata trionfale, era una uscita. Si stava preparando per lasciare, ma sarebbe tornato. Il mondo non avrebbe aspettato a lungo per decidere cosa avrebbe fatto di Gesù. Dovevano prendere una decisione riguardo a lui. Egli un giorno verrà per portare la pace nel mondo. Quindi egli dice, versetto 10 di Zaccaria, capitolo 9, «Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro, e dal fiume sino all'estremità della terra». Efraim rappresenta il regno del nord, Gerusalemme rappresenta il regno del sud. Uno dei due andò in cattività a Sira, l'altro in cattività babilonese. Però sono un popolo e saranno riuniti sotto il governo di Cristo. I carri, i cavalli da Gerusalemme, gli archi di guerra saranno distrutti, abbiamo letto. Queste rappresentano tutta la categoria delle armi offensive. I giudei non avranno più bisogno di armamenti. Egli parlerà di pace alle nazioni. Questa terra, amico, amica, non avrà mai pace finché Gesù Cristo non stabilirà la sua pace. Mi vengono ogni volta i brividi quando sento parlare di voler portare la pace al mondo. Nessuno è disposto a riconoscere che non sarà capace di portare la pace al mondo. Solo Gesù Cristo può portare la pace. È così semplice. Per questa ragione abbiamo soldati armati in tutto il mondo oggi. Ci sono sempre guerre anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono d'accordo che dovremmo essere preparati, ma non porteremo nessuna pace su questa terra facendo la guerra. Solo Gesù Cristo può portare la pace al mondo, mettendo a tacere l'ingiustizia. E questo non avverrà finché egli non tornerà su questa terra. Invece di tentare di fare pace in tutto il mondo, dovremmo semplicemente tenerci preparati, proteggerci, poiché quello in cui viviamo è un mondo grande, un mondo cattivo. Parliamo di fratellanza fra le nazioni, ma non è per niente biblico. L'unica fratellanza che può essere formata oggi è nel corpo di Cristo, fra coloro che sono stati salvati per mezzo del sacrificio di Cristo. Lo so, non è popolare parlare in questo modo, ma ho scoperto che il medico dà le medicine, ti mette sul tavolo operatorio e continua a tagliare, tagliare, finché si sbarazza completamente del cancro. Non sto scherzando. Ma l'unico modo al mondo tramite il quale posso guarire è prendendo questa strada. E l'unica possibilità che ha il mondo per avere pace è Gesù Cristo, sia che al mondo piaccia, sia che al mondo non piaccia. Non vi è alternativa. Bene, dopo queste riflessioni attorno alla pace che può dare Gesù Cristo, mi fermo qua. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio ancora una volta per averci seguito e intanto ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.